il radiogiornale.
Buona domenica da Gino Ceschina. La guerra in Medio Oriente e dagli Stati Uniti. Trump dà un ultimatum all'Iran, 2 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, ma Teheran rilancia e pone le sue condizioni. Intanto la scorsa notte il regime ha colpito duro in Israele, missili su 2 città nel sud fanno centinaia di feriti. Grande incertezza in Italia sull'esito del referendum contro la riforma della giustizia. I sondaggi danno un testa a testa tra sì e no. I risultati definitivi domani. Alla funivia del Titlis c'era già stato un incidente nel 2019. Il produttore delle cabine aveva proposto delle modifiche, ma il gestore aveva rifiutato. Le Hawaii flagellate da piogge torrenziali, migliaia di sfollati e preoccupa una diga che rischia di cedere. Per lo sport oggi gli ultimi 2 supergiganti della stagione. L'italiana Goggia si impone e vince la Coppa del Mondo, seconda Corinne Sutter. Ok, buona la prima per Lambrì nei play-out, male il Lugano nei play-off. La guerra in Medio Oriente dunque in apertura anche oggi. Nella regione potrebbe esserci purtroppo anche un'ulteriore escalation nelle prossime 48 ore. Questo almeno è quanto minaccia il presidente statunitense nel caso in cui l'Iran non dovesse accettare di riaprire completamente lo stretto di Hormuz al traffico navale che, come sappiamo, sta mettendo a dura prova il settore degli idrocarburi e l'economia mondiale. Naima Kikerio, l'Iran già risposta, e questa risposta era una prevedibile no.
È così a rispondere stato Ali Moussavi, che rappresenta l'Iran all'Agenzia Marittima delle Nazioni Unite e che ha detto: lo stretto di Hormuz è aperto a tutte le navi eccetto quelle legate ai nemici dell'Iran. La causa di questa situazione, dice Moussavi, è degli Stati Uniti e di Israele. Loro lo stretto non lo possono attraversare, ma neanche i paesi che aiutano e in qualche modo sono complici di questa guerra. Poco importa se ci sarà un'impennata del prezzo del petrolio. Ora, cosa succederà a partire da domani sera, quando scadrà questo ultimatum di 48 ore? Trump minaccia di distruggere tutte le centrali elettriche iraniane. Questo avrebbe delle conseguenze pesantissime su tutta la popolazione in Iran, che resterebbe senza energia, e segnerebbe anche una notevole escalation. Il presidente statunitense aveva detto che gli Stati Uniti non sono i più colpiti dalla chiusura dello stretto e che quindi toccava ad altri paesi garantire la sicurezza della navigazione, solo che non ci sono state risposte di tipo militare. C'è stata la creazione di una coalizione di una 20 di paesi che non hanno nessuna intenzione di entrare in guerra con l'Iran e che si muoveranno solo quando ci sarà un cessate il fuoco, cosa che non ha convinto Trump, che quindi deve sentirsi piuttosto contrariato. Ora l'Iran minaccia di bombardare anche lui le infrastrutture energetiche e tecnologiche della regione e anche di distruggere gli impianti di desalinizzazione dei paesi del Golfo, quindi bersagli ad altissimo impatto. Inoltre Teheran ha posto le sue condizioni per porre fine alla guerra, vuole ad esempio la garanzia che il conflitto non si ripeta e che non si attacchino mai più neanche i proxy, cioè i gruppi militari affiliati all'Iran che stanno in altri paesi, chiede la chiusura di tutte le basi militari americane nella regione e poi vuole anche un risarcimento per i danni della guerra. Quindi insomma, uscire da questa situazione sta diventando sempre più difficile.
Anche perché Teheran in realtà sta intensificando i lanci di missili soprattutto verso Tel Aviv e altre città israeliane, riuscendo non poche volte a superare le difese. Si aggrava anche il conflitto al confine nord con il Libano, dove questa mattina un israeliano è stato ucciso da un attacco di Hezbollah. Sentiamo da Gerusalemme Michele Giorgio.
Un israeliano ucciso da un attacco di Hezbollah in un kibbutz al confine con il Libano ed almeno altri 14 feriti a Tel Aviv e Ramat Gan da missili a testata a grappolo lanciati dall'Iran. Altri missili sono stati diretti verso Eilat e Petah Tikva, e questo è il bilancio delle ultime ore degli attacchi di Teheran, che risponde colpo su colpo ai raid aerei che subisce dall'aviazione israeliana. Attacchi che si sono intensificati in questi ultimi giorni nonostante le affermazioni del premier Netanyahu e del presidente americano Trump sulle ridotte capacità militari della Repubblica Islamica. L'Iran ieri sera ha cercato di colpire la centrale atomica di Dimona nel Negev. A farne le spese sono state l'omonima cittadina a qualche chilometro di distanza dal sito nucleare ed un altro centro abitato, Arad. I missili hanno provocato danni gravi ad edifici residenziali e circa 200 feriti. 11 sono gravi, tra i quali un ragazzino di 12 anni e una bambina di 5. Intanto le forze armate israeliane hanno avvertito che bombarderanno un altro ponte sul fiume Litani nel sud del Libano per impedire, sostengono, a Hezbollah di trasferire combattenti ed armi nel Libano meridionale, dove proseguono sempre più intensi gli scontri a fuoco tra il movimento sciita alleato di Teheran e le truppe israeliane. Questa mattina il ministro della difesa Israel Katz ha comunicato di aver dato istruzione all'esercito di accelerare la distruzione delle case nei villaggi libanesi lungo il confine, secondo il modello di Betanun e Rafah. Si è riferito alla distruzione delle due città palestinesi durante l'offensiva israeliana nella striscia di Gaza.
Dall'interno è ritornato pienamente in funzione ieri il Titlix Express, l'impianto di risalita valdese presso il quale mercoledì è avvenuto un incidente mortale. A causare la disgrazia, come sappiamo, una gondola che si è staccata a causa del forte vento. Ora però emergono altri particolari. La Sonntag Zeitung riferisce di un rifiuto dell'azienda responsabile della cabinovia ad aumentare la sicurezza. Roberto Scolla.
Dimostrando ben poca sensibilità, il gestore degli impianti ci ha messo 3 giorni prima di pubblicare, ieri, sul proprio sito internet, le condoglianze per la morte della donna 61enne causata dalla caduta di una gondola. E, a quanto sembra, ben poca sensibilità, ma questa volta per la sicurezza, quegli stessi gestori la dimostrarono 4 anni fa, quando rinunciarono all'adeguamento di un morsetto come proposto dal costruttore della cabinovia, una multinazionale austriaca. Aggiornamento consigliato dopo un incidente a una gondola vuota avvenuta nel 2019 nel Canton Svitto, che sembrerebbe simile a quello di mercoledì scorso. Il direttore dell'impianto oggi ha confermato che quella modifica era sì stata raccomandata, ma senza essere obbligatoria e vincolante per la sicurezza, aggiungendo che al momento della comunicazione, nel 2022, il costruttore non fece alcun riferimento all'incidente avvenuto 3 anni prima. Tocca ora alle autorità indagare su quanto avvenuto e anche verificare, per quanto possibile, se il mancato aggiornamento avrebbe potuto evitare l'incidente mortale di mercoledì scorso e, se del caso, emanare nuove regole imperative e obbligatorie per migliorare la sicurezza delle cabinovie.
Roberto Scolla sui dettagli emersi dopo l'incidente a Engelberg. Sui domenicali troviamo oggi ovviamente anche altri spunti. Laura Dicchi, il Partito dei Verdi, si è espresso proprio ieri sulla votazione popolare riguardo all'iniziativa UDC no a una Svizzera da 10 milioni che è fissata per il 14 giugno, si è detto contrario. Oggi anche la presidente di Swiss Universities, Luciana Vaccaro, prende posizione. Che cosa ha detto?
Non si risolve nessun problema, anzi si crea il caos. Questa è la citazione scelta dalla Sonntagsblick per riassumere l'opinione della Presidente. Per le università un sì all'iniziativa significherebbe un indebolimento della Svizzera come polo universitario. A rischio ci sono vari programmi di ricerca e mobilità studentesca. Anche la NZZ am Sonntag tratta di questa votazione. I contadini non dicono nulla, titola. Mette dunque in evidenza come Markus Ritter, che è presidente dell'Unione dei contadini svizzeri, non abbia raccomandato nessuna indicazione di voto. Ci sarebbe infatti, scrive il giornale, una divisione netta tra gli agricoltori svizzeri tedeschi, più inclini a sostenere l'iniziativa dell'UDC, e quelli romandi, che sono piuttosto contrari. Il nodo centrale è l'impatto dell'iniziativa sull'economia.
Cambiamo tema e partiamo da un dato. La Svizzera è stata chiamata in causa 133 volte davanti al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura. Cosa ci dice questo numero sottolineato oggi dalla Sonntagszeitung?
Sì, la Svizzera è il paese più confrontato al mondo con denunce presentate alle Nazioni Unite per presunte violazioni dei diritti umani. Qui si parla in particolare della categoria tortura. La maggior parte di queste provengono da richiedenti l'asilo respinti che, se espulsi, appunto dichiarano di rischiare la tortura nel proprio paese d'origine. Interpellato dal giornale, Markus Schäfer, che è professore di diritto costituzionale all'Università di Basilea, dice: così tanti reclami non significano che ci siano altrettante violazioni, ma che il sistema giuridico permette facilmente l'utilizzo di questo strumento. Quindi, in altre parole, funziona molto bene. Il numero emerge da un'analisi condotta appunto dalla Sonntagszeitung nel database delle Nazioni Unite.
Analisi che parte da una storia, anche questa confrontata alle Nazioni Unite, ma attraverso un'altra convenzione, un altro comitato, quello dei diritti del fanciullo. Ricordiamo brevemente: una bambina disabile nel cantone Argovia dovrebbe, secondo il Tribunale federale, essere trasferita da una scuola classica ad una speciale. L'ONU, su ricorso dei genitori, ha presentato un parere contrario. Gli sviluppi?
Ne leggiamo ancora appunto sulla Sonntagszeitung oggi. La bambina, che presenta un grave danno cerebrale e ha bisogno di un supporto individuale per seguire le lezioni, dovrebbe rimanere nella sua sezione. Il Dipartimento federale di giustizia interpreta infatti la decisione dell'ONU come vincolante, e questo contrariamente al Dipartimento cantonale. La presidente della Federazione Svizzera degli Insegnanti avverte però che l'inclusione in generale è difficilmente possibile con l'attuale sistema scolastico. Le strutture non sono tutte idonee ad ospitare bambini con disabilità. Il principio per la presidente quindi resta integrare dove possibile, separare ad esempio in scuole speciali dove necessario.
Questi tre degli articoli scelti da Laura Dick per la rassegna stampa domenicale. Restiamo in Svizzera per parlare di politica climatica e in particolare di quando dagli slogan si passa ai fatti. Entra nel vivo infatti il progetto pilota Netto Zero, si chiama così, che si svolge a Widikon, nel un quartiere di Zurigo. I primi workshop organizzati dalla città hanno avuto luogo e le aziende coinvolte hanno cominciato a sviluppare possibili misure che aiutino a raggiungere il traguardo posto dalla città. Un saldo netto delle emissioni di CO2 pari a zero entro il 2040. Manuele Ferrari si è recato da una ditta che ha deciso di partecipare a questo progetto. Sentiamo.
Jeff, questo è il nome dell'agenzia pubblicitaria specializzata in eventi ad averci aperto le porte. Nota soprattutto tra gli addetti ai lavori, alcuni suoi progetti hanno letteralmente lasciato a bocca aperta il pubblico, tra questi ad esempio gli show di droni nel cielo zurighese. Ma cosa ha spinto la ditta a partecipare al progetto Netto Null? Abbiamo chiesto al CEO Michael Mayer. Innanzitutto la nostra vicinanza al quartiere, nella quale ci siamo stabiliti diverso tempo fa, e poi perché vogliamo fare anche noi la nostra parte. Una sensibilità per il tema precedente il lancio del progetto della città. Abbiamo cominciato a misurare il volume delle nostre emissioni di CO2 nel 2024, racconta Mayer, e visti i risultati abbiamo subito adottato alcune misure per ridurle. Ad esempio, per gli eventi interni abbiamo ridotto ad un terzo la presenza della carne. Tra i dipendenti abbiamo avuto sia quelli felici sia quelli scocciati dal cambiamento. Ma siamo dell'opinione che con questa scelta non facciamo torto a nessuno.
Die Reaktionen der Mitarbeitenden darüber sind geteilt, aber ich glaube, das tut niemandem weh, das ist okay, das zu tun.
Le misure interne sono una cosa, un'altra lo diventano quando si tratta di vendere prodotti ad un cliente.
Die größten Treiber ist einerseits tatsächlich das Catering.
Per il nostro settore le principali fonti di emissione sono effettivamente il catering e i trasporti. Per noi si tratta ora di sviluppare soluzioni adatte alla nostra clientela che tocchino questi aspetti. Ciò significa, ad esempio, dare maggiore importanza alla raggiungibilità di un luogo con i mezzi pubblici anziché un numero elevato di parcheggi, o ancora il tipo di cibo servito. Non è nostra intenzione dire alla gente come si deve comportare, noi vogliamo mostrare quali possibilità ci sono. E proprio sviluppare possibili opzioni è il compito impartito alle aziende durante il primo workshop organizzato dalla città nell'ambito del progetto pilota.
Das kann zum Beispiel sein, dass ein
Un fornitore di bibite, ad esempio, stava riflettendo sulla possibilità di consegnare le bevande in città usando le bici cargo. Un altro, continua Meyer, pensava alle auto elettriche. Le possibilità sono molte, e allora a cosa sta lavorando Jeff?
Ich kann Ihnen leider noch nicht mehr sagen, aber wir sind aktiv daran am arbeiten.
Al momento ancora non si può svelare, ma stiamo lavorando intensamente, assicura Michael Meyer. Al più tardi a giugno, in occasione del secondo workshop della città, una proposta dovrà essere pronta.
In Italia adesso, preceduto da mesi di dibattiti molto accesi, è arrivato il momento del voto sul referendum sulla giustizia. Si vota oggi e domani, e anche se la Premier, Giorgia Meloni, ha detto e ripetuto che non si tratta di un voto sul suo governo, l'esito di questa riforma avrà un peso sull'attività politica italiana. La posta in gioco è dunque importante. Francesca Torrani, corrispondente da Roma, ricordiamo prima di tutto su cosa si vota.
Beh, si vota sulla modifica di 7 articoli della Costituzione italiana e si interviene su 3 punti in particolare. Prima di tutto la separazione delle carriere, che diventano diverse, divise per i magistrati inquirenti e per i magistrati giudicanti. Poi c'è lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organismo di autogoverno della giustizia. Se passa il sì, ci saranno 2 consigli e in più ci sarà un'alta corte disciplinare, che è una novità e che sarà preposta a punire i magistrati che commettono errori. E poi c'è il punto forse più controverso e anche più complesso da spiegare, che riguarda il sorteggio dei membri dei nuovi consigli di autogoverno dei magistrati. Saranno tutti estratti a sorte, ma per eleggere i cosiddetti componenti laici, che sono professori di diritto e avvocati, il Parlamento compila un elenco di nomi. E qui c'è la parte più sensibile, perché si dice che appunto il Parlamento e quindi i gruppi di maggioranza hanno il potere di allargare o restringere a piacimento la rosa dei candidati. Questa è la parte tecnica di questo referendum, ma in queste settimane il dibattito è stato di fatto trasformato in un voto pro o contro il governo Meloni.
E dunque è per questo che è diventato un terreno di scontro così duro?
Beh, forse anche perché manca un anno alle elezioni politiche italiane. Nel 2027 si rinnoveranno il governo e il Parlamento. Sicuramente perché lo scenario è cambiato, le guerre, l'ultima in particolare, hanno allontanato Giorgia Meloni dalle sue posizioni più solide. Ad esempio, ha dovuto un po' abbandonare la vicinanza con Donald Trump quando il presidente americano ha attaccato l'Europa e quando, soprattutto adesso, i costi della crisi energetica stanno diventando elemento di preoccupazione tra i cittadini. Dunque, mancando un po' di certezze, anche il referendum sulla giustizia, che si pensava passasse senza problemi, diventa un terreno scivoloso. I sondaggi danno un sì in avanti, ma con uno scarto tutt'altro che netto. A monte però di questo scontro così duro metterei la campagna referendaria, almeno quella a cui si è data visibilità, che è stata davvero caratterizzata da arroganza, da protervia. La comparazione dei giudici a sistemi paramafiosi e a plotoni di esecuzioni fatta dal ministro Nordio e dalla sua capa di gabinetto Giusy Bartolozzi rappresentano un po' i toni di questa campagna. Adesso appunto vedremo quale sarà il risultato e vedremo cosa diranno le urne rispetto a questo referendum sulla riforma della giustizia.
Chiudiamo il radiogiornale andando negli Stati Uniti. Stati Uniti che sono alle prese, per un quarto del paese, sono alle prese con fenomeni meteo estremi. La scorsa settimana in tutto il sud-ovest si sono toccate per la prima volta nella storia temperature superiori ai 38 gradi centigradi in inverno. Radicalmente diversa la situazione alle Hawaii, alle prese da quasi 10 giorni con la tempesta più violenta degli ultimi 20 anni, quasi 170 i centimetri d'acqua caduti in poco più di una settimana. Il reportage di Cristiano Valli.
Both sides was a big, it was a road, but it turned into like a river. I mean, all here is rocks coming down. It was crazy.
Resiste per ora la vecchia diga sull'isola di Oahu, ma ogni scroscio di pioggia trasforma ormai qualunque strada in un fiume in piena. Leilani, un anziano abitante dell'isola, ci spiega come abbia avuto solo pochi secondi per mettere in salvo se stesso e la propria famiglia ieri pomeriggio, quando acqua, rocce e fango hanno inondato la sua casa senza preavviso.
The kids were sleeping. And then I heard in a back way get on river, I heard the thing, and then when he went outside to look, it was already pouring rain, but when he went outside to look,
Ognuno ha un racconto simile. Kay ha vissuto la stessa esperienza la notte precedente, salva per un soffio, lei e i suoi due bambini. Sono bastati pochi minuti di pioggia per trascinare via tutto quel che possedeva. Al momento quasi 8.000 le persone sfollate in un'isola dove dopo 10 giorni di pioggia non è rimasto nulla di asciutto e nessuno al sicuro.
It was a bridge that they couldn't cross and the bridge was flooded and filled with debris and boulders tumbling down on it.
I ponti inagibili, coperti di detriti, le strade allagate, i guadi troppo pericolosi. Quasi tutti i soccorsi aviotrasportati, si sfollano interi quartieri, un elicottero alla volta mentre ci si prepara ad un'altra notte di maltempo. Nessuna vittima al momento, solo feriti lievi, anche grazie agli appelli ripetuti quasi ogni due ore dal governatore dello Stato, Josh Green, instancabile, presente su ogni radio e televisione locale, non ha mai smesso di sottolineare la pericolosità di una situazione in cui il terreno è tanto saturo d'acqua che anche le precipitazioni più brevi possono rivelarsi mortali.
Well, things are very serious. I think everyone knows that now because there was so much saturation of the Ina over the last couple days from the first storm. We're seeing rapid spikes in surge of water.
E con questo chiudiamo il radiogiornale. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.